Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Mauro Tonini della Consolce, Tina Flaccavente in regia, Giulia De Luca in redazione, Luigi Spino al microfono di Radio 3 Mondo. Bentornati alla nostra rassegna della stampa estera in questo giovedì 3 di dicembre, la nostra apertura da Londra dove ieri è stato annunciato dalla commissione che deve regolare la distribuzione dei vaccini e dei farmaci nel Regno Unito l'approvazione del vaccino Pfizer-BioNTech, come forse avete già sentito durante il GR, cosa che fa del Regno Unito il primo paese occidentale, questo troviamo come titolo sintetico su buona parte delle testate che abbiamo consultato, il primo paese occidentale a dare il via libera a un vaccino in tempi record e che permetterà quindi al governo britannico di essere il primo a renderlo disponibile. Questo dicono le testate del Regno, già all'inizio della prossima settimana. Dalla Scozia, ad esempio, è arrivata anche la conferma del leader Sturgeon, che già da martedì dovrebbe iniziare il piano di vaccinazione. La notizia, in sintesi, la troviamo un po' ovunque, questa attesa negli ospedali dell'Inghilterra e degli altri componenti del Regno Unito, che devono prepararsi per l'inizio della prossima settimana, la Pfizer che fa sapere che immediatamente inizierà la distribuzione, a far arrivare appunto il vaccino nel Regno Unito, che si sta preparando anche agli altri paesi, perché un via libera simile dovrebbe arrivare dalla US Food and Drug Administration all'inizio della prossima settimana. Gli altri paesi, sottolineano tutte le testate in giro per il mondo, non stanno in realtà molto dietro. C'è la procedura per i controlli che si sta completando anche appunto negli Stati Uniti, nell'Unione Europea, vale anche per gli altri vaccini, per ad esempio Moderna e ancora per quello realizzato da AstraZeneca con la Università di Oxford. E però, sia dal punto di vista politico che oggi guardando alla stampa, che dal punto di vista mediatico, ecco, diciamo che il segno, il modo in cui viene raccontata questa notizia fondamentale è tutta nel contesto di una grande corsa al vaccino, in cui si esprime, ecco, non è mai stato così forte quel nazionalismo nei vaccini che il numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità qualche settimana fa ha ammonito, rischia di indebolirci di fronte alla pandemia. Questo in parte per via delle dichiarazioni del segretario alla sanità britannico Matt Hancock, che ha rivendicato questa vittoria britannica attribuendola in parte allo strappo con l'Unione Europea. Ci siamo mossi più velocemente del resto dell'Europa perché non ne facciamo più parte. Il virgolettato che riprendiamo dal Times è quello: fino a qualche tempo fa, quest'anno, facciamo ancora parte dell'Agenzia Europea dei Farmaci, ma per via della Brexit siamo stati capaci di fare una decisione basata su altri criteri, basata sulle regole britanniche, e quindi invece gli altri europei, abbiamo un altro ritmo rispetto agli europei che si stanno muovendo un po' più lentamente. In realtà le cose non stanno così, è stato prontamente smentito, un po' imbarazzante, dallo stesso capo esecutivo del MHRA, appunto la commissione britannica che ha dato il via libera al vaccino e che ha spiegato: noi in realtà facciamo ovviamente ancora parte del sistema UE, perché il periodo di transizione, lo sappiamo anche su questo, si completerà alla fine del 2020 e abbiamo usato le regole previste dalla legislazione europea, che appunto saranno in vigore fino al primo di gennaio. Abbiamo usato una procedura di emergenza prevista dalla stessa Unione Europea. Però il contesto in cui è stata ricevuta la notizia, anche dal punto di vista dei media, lo dicevo, è segnato da un forte nazionalismo, soprattutto sulle testate britanniche Brexiteer, quelle più vicine allo spirito della Brexit, quelle in cui si esprime maggiormente il nazionalismo britannico. Questo vale per i tabloid, ecco, do una copertina per tutti, la copertina del Sun, direi classica, c'è un Union Jack in copertina, la bandiera britannica, c'è la scritta Covid e la V è sostituita dalla V della vittoria, diciamo quella churchilliana, ecco. E poi il titolo che come sempre c'è un gioco di parole non particolarmente raffinato, Cov Victory, e il catenaccio, che non traduco perché sarebbe rovinarlo, Britain sticks two fingers up to COVID-19 as we beat world to get a vaccine, quindi questa grande vittoria rispetto al resto del mondo. E poi spiega il Sun, traduce a modo suo, col suo linguaggio, le dichiarazioni di Boris Johnson. Boris Johnson ha detto ieri che c'è stato un uso delle medical martial arts, arti marziali mediche contro il killer bug, contro questa pandemia letale, e però ha anche avvertito: we must still stick to the rules, dobbiamo ancora seguire le regole, dobbiamo essere prudenti. Questo il Sun. In realtà il contenuto, la forma cambia, ma il contenuto, se ci spostiamo sul Daily Telegraph, che è stato durante tutta la campagna referendaria il portabandiere del partito della Brexit, il quotidiano sicuramente più vicino a Boris Johnson. Ricordo, Boris Johnson ha un passato da giornalista, da corrispondente da Bruxelles per il Daily Telegraph, nonché da commentatore della testata. L'apertura del Daily Telegraph oggi è questa, a questo titolo, a titolo di un commento: Europe will pay a high price for vaccine bureaucracy while nimble Britain breaks free. L'Europa pagherà un prezzo alto per la burocrazia che blocca il vaccino, mentre l'agile Regno Unito si libera e va verso un mondo migliore. Il catenaccio dice: l'inerzia legalistica e burocratica darà al virus un'ultima possibilità di provocare grandi devastazioni nel continente. Il pezzo firma Ambrose Evans Pritchard, che è uno dei commentatori principali del Telegraph, e l'attacco è dedicato a noi italiani, come esempio di questa inerzia, secondo il Daily Telegraph. L'Italia non darà il via al suo vaccino, non inizierà la campagna di vaccinazione prima della fine di gennaio, scrive Ambrose Evans Pritchard. Questo è un tempo troppo lungo da aspettare in un momento così drammatico. Invece la capacità, la rapidità del Regno Unito riesce a evitare il rischio di una terza ondata del Covid, e permetterà di evitare anche di sprofondare in una crisi economica ancora più profonda. L'Europa non è così fortunata. È arrivata, lo sappiamo, la risposta da Bruxelles, è arrivata innanzitutto dall'agenzia dei farmaci europei, la European Medicines Agency, è presente anche sulla stampa britannica, diciamo più europeista, ad esempio il Guardian dedica molto spazio alla versione europea rispetto alla cosiddetta success story della Brexit, ed è appunto una dichiarazione che sottolinea, in realtà è stata una scelta del Regno quella di dare priorità alla velocità rispetto alla necessità di avere un controllo in più e quindi di ottenere anche maggiore fiducia da parte dei cittadini. L'hanno fatto per permettere al Regno Unito di rivendicare questa vittoria, se il primo paese occidentale a dare il via libera a un virus. E chiaramente Bruxelles difende il proprio invece approccio, non è detto che sia quello giusto, però insomma questa è la posizione che viene espressa da Bruxelles, che è a difesa di un approccio definito più robusto. E appunto questa sottolineatura, gli stati membri del blocco europeo avevano questa opzione, l'opzione di usare la stessa procedura emergenziale più rapida, ma è stata fatta una scelta diversa per essere certi di poter dare accesso a tutti i cittadini al vaccino e per iniziare nel modo migliore questa campagna. E poi questi commenti, questa difesa dell'approccio europeo, lo troviamo nelle diverse testate, lo troviamo muovendoci in giro per il continente, in Germania, sulla Pfalz, su Handelsblatt, dove vengono riprese le dichiarazioni del ministro della sanità Jens Spahn. Anche Berlino fa sapere, ha considerato la possibilità di questa procedura più veloce, più rapida, scelta dal Regno Unito e permessa dalla legge europea, ma l'impegno a convincere i cittadini della sicurezza del vaccino per noi era la questione prioritaria, e anche quella di muoverci in armonia con gli altri membri dell'Europa. Dichiarazione molto simile la troviamo dal capo della commissione invece spagnola, che deve dare il via libera al vaccino. È in apertura su Il País l'intervista a Cesar Hernandez, il titolo ancora diciamo in linea con il senso che viene espresso, con la spiegazione che viene data dai paesi del continente. Approvare la procedura di emergenza, a nostro parere, voleva dire correre un rischio che non ci sembra giustificato. Sulla stampa francese dire che avvertiamo un po' di più il fiato sul collo del Regno Unito, anche per via delle difficoltà che ha avuto il governo francese, o comunque le difficoltà che sono state sottolineate con particolare durezza dalla stampa nel gestire il virus. Il primo ministro Castex spiegherà oggi la strategia del governo sui vaccini, sottolinea ad esempio Le Figaro. E diciamo un momento cruciale per il governo, che non vuole fallire nella tappa dei vaccini, dopo aver già oscillato, aver avuto difficoltà sia sulle mascherine che sui test. È il momento in cui il Regno Unito è diventato, appunto, già di ieri, il primo paese a approvare l'uso massiccio del vaccino Pfizer-BioNTech. Il governo francese deve arrivare allo stesso punto, ma lo farà con prudenza. Riprendere la dichiarazione di Macron: non ci muoveremo con una strategia obbligatoria, ma una strategia volta a convincere i cittadini francesi attraverso l'esercizio della trasparenza. In realtà però la stampa francese, come forse avete già sentito al GR, oggi ha un'apertura non dedicata al Covid, ha un'apertura quasi monografica, e con molti articoli su alcune testate, ad esempio sulle Figaro, dedicata alla scomparsa dell'ex presidente Valéry Giscard d'Estaing, che se n'è andato a 94 anni, se n'è andato per via delle complicazioni dopo aver contratto il coronavirus. C'è un filo conduttore, ecco, nel racconto di cosa è stato Giscard d'Estaing. Lo ricordo, presidente francese dal 74 all'81, quindi è stato, era quello di essere stato una parentesi centrista, liberale, moderna, riformista tra gli anni del gollismo e poi l'avvento del socialismo, con la presidenza Mitterrand dall'81 per due mandati. Quindi guardo semplicemente i titoli e qualche sintesi dei catenacci. Valéry Giscard d'Estaing, che era stato eletto presidente a 48 anni, incarna, secondo Le Monde, ha incarnato il cambiamento senza rottura. Questa è una sottolineatura interessante, perché rupture era la parola d'ordine della presidenza Sarkozy, quindi quello che Le Monde ci dice era un altro modello di riforma e di cambiamento, e ha trasformato in poco tempo, ha avuto un solo mandato, la società francese, ma con un cambiamento che è stato duraturo. Anche Libération, quotidiano di sinistra, certo non vicina a Valéry Giscard d'Estaing, pur sottolineando un po' crudelmente nel titolo che è stato il presidente che ha avuto poco tempo a disposizione, un solo mandato, quindi è riuscito a conquistare la fiducia francese soltanto una volta, e però dice ha incarnato la modernità. E invece lo spazio maggiore lo troviamo sulla stampa di destra, sulla stampa conservatrice, con in particolare Le Figaro, che titola sulla mort d'un surdoué, quindi di un uomo di grandissimo talento, e sottolinea, spesso poco amato, poco capito, poco popolare anche nei sondaggi di opinione sui presidenti della Quinta Repubblica, ma è stato un grande riformatore centrista, liberale e europeista. Lasciamo anche la Francia, lasciamo il continente a questo punto, andiamo negli Stati Uniti. Anche negli Stati Uniti è presente sulla stampa il tema della corsa record del Regno Unito, e perché, cioè proprio il pezzo del New York Times, è perché il Regno Unito è riuscito a approvare il vaccino sul coronavirus prima degli Stati Uniti, perché arriviamo dopo, questo in una, all'indomani di, un'altra giornata devastante, la più letale per gli Stati Uniti da quando è iniziato la pandemia. Quindi il contesto è questo: ieri sono stati registrati almeno 2760 morti, il momento peggiore prima di questo era stato il 15 aprile, quando i morti erano stati 2752, è record anche il numero delle persone in ospedale, quindi la situazione è diversa rispetto ad aprile, sottolineano gli analisti, sottolineano i medici. Allora intanto il virus era concentrato in alcune zone, soprattutto sulla costa orientale, New York, il New England. Adesso la pandemia si fa sentire in tutto il paese, e poi il picco d'aprile era il momento peggiore, seguito poi dal declino nel numero delle vittime per via del lockdown e perché gli americani avevano alterato il loro, avevano cambiato il loro comportamento. Adesso, per quanto devastante sia doverlo sottolineare, il numero delle vittime registrato mercoledì può soltanto peggiorare secondo gli esperti, perché arriveranno gli effetti ritardati dei viaggi per il Thanksgiving, mentre molti americani a questo punto si domandano come celebreranno il Natale e il nuovo anno. E poi il secondo pezzo, troviamo sul New York Times, è dedicato proprio a questa domanda: perché il Regno Unito è arrivato prima di noi, sottolineando che l'annuncio che arriva da Londra aggiunge pressione ai regolatori americani, che sono stati convocati dalla Casa Bianca per chiedere spiegazioni perché gli Stati Uniti non sono pronti a fare la stessa cosa, a partire quando partono i britannici. E poi l'analisi spiega: i due paesi controllano i vaccini in modo diverso, gli americani non accettano quelle che sono i documenti e l'elaborazione dei documenti presentati dalle case farmaceutiche, ma sono tra i pochi paesi al mondo a rianalizzare, io leggo, chiaramente non sono esperto in materia, a realizzare i raw data, i dati grezzi che arrivano, che sono stati usati durante la sperimentazione, e quindi andando a rivalutare più volte migliaia e migliaia di pagine di documenti. Rivendicano gli statunitensi di avere una delle poche agenzie al mondo che controllano i dati, invece i regolatori nel Regno Unito e altrove in Europa sono più dipendenti dalle analisi fatte dalla compagnia, guardano quelle, se qualcosa non torna allora vanno a guardare i dati gretti. Questo spiega la maggiore lentezza degli Stati Uniti, questa è la versione degli esperti del New York Times. A questo punto voltiamo pagina, parliamo della guerra, per fortuna fin qui incruenta, tra Cina e Stati Uniti, perché arrivano diverse notizie dal fronte. Un fronte importante è sicuramente il Congresso degli Stati Uniti. Il Congresso ieri ha approvato una legge che in apertura sul Financial Times, sul Wall Street Journal, che potrebbe portare all'esclusione dei giganti economici cinesi, uno fra tutti Alibaba, dai mercati statunitensi, dalle borse statunitensi, dalle piazze finanziarie, perché questa legge costringe i gruppi, spiega il Wall Street Journal, a aderire in tutto e per tutto, però con un particolare rigore, a quelli che sono gli standard della contabilità statunitense. Quindi si parla di audit, del processo di audit, che sarà guardato con molta più attenzione da parte degli Stati Uniti, con appunto la possibilità, una legge, lo dicono chiaramente i giornalisti statunitensi, che ha proprio l'obiettivo di mettere nel mirino delle grandi compagnie che sono presenti che sono quotate nelle borse degli Stati Uniti, come Alibaba, come Pinduoduo e come il gigante del petrolio PetroChina. Non è l'unica notizia che arriva sul fronte dei rapporti tra Stati Uniti e Cina. C'è anche un allarme che viene lanciato da uno dei funzionari più importanti della direzione dell'intelligence nazionale statunitense, riguardo alle operazioni iniziate dalla Cina, operazioni di intelligence per avvicinare le persone vicine all'amministrazione Biden e di fatto per infiltrarla. Davvero delle dichiarazioni e una presentazione di un rapporto fatta durante un incontro all'Aspen Institute da William Evanina, molto inquietante. Stiamo vedendo, registrando una crescita di questo tentativo di avviare delle campagne di influenza e di avvicinare appunto persone dell'amministrazione. Tutto questo, peraltro, in una giornata in cui è arrivata un'altra notizia sul fronte della presenza di agenti cinesi, vera o presunta, negli Stati Uniti. Una notizia che arriva dal Dipartimento della Giustizia, che fa sapere oltre 1000 persone sospettate di essere agenti cinesi nel campo della tecnologia, quindi del furto della proprietà intellettuale, hanno lasciato gli Stati Uniti, sono scappate dagli Stati Uniti. Queste sono le dichiarazioni che arrivano da Washington. Abbiamo cercato ovviamente le risposte sulla stampa cinese. La stampa cinese, qui abbiamo il Quotidiano del Popolo, organo ufficiale del Partito Comunista, parla di altro in apertura, parla ancora, tema che abbiamo affrontato qualche giorno fa, delle ricerche cinesi volte a spostare, a localizzare altrove l'inizio della pandemia. Oggi il Quotidiano del Popolo ci informa che il Covid-19 era già presente negli Stati Uniti a metà dicembre del 2019, settimane prima che il virus fosse identificato in Cina, che ci sono anche delle prove che si stanno accumulando sulla presenza del virus in Spagna addirittura nel marzo del 2019. E poi ecco la sottolineatura: essere il primo paese a identificare il virus non significa che il virus ha origine in quel paese, ovvero nella città della provincia di Hubei, Wuhan. Intanto arrivano anche altre notizie dalla Cina, notizie che arrivano dai tribunali cinesi, i tribunali di Hong Kong, la condanna a 13 mesi di galera uno degli attivisti più importanti del Movimento Democratico, Joshua Wong. E poi un'altra notizia sul fronte giudiziario, quello dell'arresto di una delle figure più importanti del Movimento Democratico, Jimmy Lai. Jimmy Lai è un tycoon dei media, è l'editore della testata più vicina al movimento, Apple Daily. È stato arrestato ieri e rischia diversi mesi di galera. Abbiamo trovato un commento sulla condanna a Joshua Wong sul Global Times, il quotidiano, diciamo così, dei falchi all'interno del Partito Comunista Cinese. È un commento molto duro, dice: questo può essere una svolta perché, per Hong Kong, perché arriva un ammonimento molto chiaro a tutte le persone sediziose che sono state portate in piazza seguendo l'esempio da Joshua Wong. Adesso finalmente è finito il tempo di una giustizia troppo leggera, troppo clemente. I giudici di Hong Kong stanno iniziando a realizzare l'importanza dell'ordine pubblico seguendo le direttive che arrivano dalla legge. Questa è l'ultima notizia che vediamo oggi a Radio Tremondo. Per quelle che non ho avuto il tempo di citare, che ci portano in India, vi rimando al nostro sito. Radio Tremondo torna in diretta alle 11. A questi microfoni ci sarà Anna Maria Giordana. A tutti voi buona giornata da Luigi Spinola.